Buonasera, buonasera. Dopo quanto è stato? Due settimane di pausa a causa del corso Basta Matla. Insomma, non si capisce mai come si dice, non riusciamo a pronunciarlo giustamente. E ritorna Hack Generation, ritorna, siamo senza però una persona che in questo momento è a Parigi
a mangiare rane,
nella terra dei mangiarane.
Dai,
sì,
non dire così, che io sto pure studiando francese adesso.
Come si dice rana?
Non lo so,
non è la prima cosa che ti
non
insegnano.
Non sono ancora a quel livello.
E come fai a ordinare da mangiare? Come fai a ordinare da mangiare?
Excusez-moi, je voudrais un croissant.
Croissant alla rana, tra l'altro.
Ecco. Omelette du fromage, no?
Esatto.
Quante persone hanno vissuto la cosa di Dexter? Hanno sognato di poter imparare una lingua. Non hai mai visto la puntata di Dexter?
Oddio, pensavo di essere l'unico ad averla vista. So di quale parli.
Hai presente? È tipo un trauma. Sì. Vabbè, è bellissima quella puntata. E cosa facciamo oggi? Oggi parliamo di un bel po' di roba, cose a cazzo. Facebook che sa tutto di noi come al solito, la Inter che fa quello che vuole, poi
Danny a Git,
Twitter che stampa soldi, Bitcoin che schizzano alle stelle, Flame sul PC gaming,
tutto ciò up next.
On Poly Radio.
On Poly Radio.
E adesso ora... mettiamo una canzone che è Tank dei Seatbelts. E questa era Tank dei The Seatbelts. Qualcuno magari la ricorderà come l'opening di Cowboy Bebop, un anime che andava in onda tipo su MTV anni fa.
Quando ancora trasmettevano anime belli.
Quando ancora erano i tempi belli di MTV e trasmettevano anime e i video musicali te li ascoltavi in TV e non su YouTube. Quindi ricordiamo i bei tempi.
Rip
MTV, che adesso fa solo vedere Jersey Shore. Di cosa parliamo adesso? Parliamo di Facebook che sa tutto sulla nostra vita, sa perfino se le nostre relazioni dureranno, quanto dureranno, perché durano, e tutto quello che insomma può sapere una vecchia zitella sulle relazioni degli altri.
Da brava vecchia zitella,
appunto, ci sono grazie ai zilioni di dati che Facebook ha sulle nostre vite, ci sono ricercatori che possono fare ricerca su appunto sfruttando questi enormi dataset, e un particolare è di un paper rilasciato recentemente, pare cos'è, un ricercatore della Cornell University che oddio
cos'è che ha fatto?
È complicato perché praticamente ha analizzato la mappa delle relazioni di persone che erano
in una relazione
tipo di coppie sposate, insomma quelle che dicono che siamo sposati eccetera eccetera su Facebook, no? E quindi cercano di vedere con questo algoritmo di riconoscere quando due persone sono in una relazione o quando non lo sono, guardando la mappa delle loro amicizie fondamentalmente.
Cioè della serie che...
Sì.
E oltre a spiare i miei dati, con chi parlo, dove vado, cosa mangio, cosa faccio,
sanno anche chi ti scopi, sì. E
perché?
Scopare.
E gliel'ho buttato.
Ho aggiunto sta maiala su Facebook e gliel'ho buttato.
Esatto.
E quindi, ma non solo, riescono pure a capire quando la relazione potrebbe essere, diciamo, traballante. Perché appunto questo algoritmo ha tipo un 60% di probabilità di successo. Però quando... diciamo, quando sbaglia, di solito capita che almeno mi pare tipo il 50% delle volte è perché quella relazione poi fallirà. Quindi praticamente hanno questa specie di...
tipo vede nel futuro.
Sì, sa già quando vi mollerai, e lo fa in pratica andando a vedere un po' le amicizie in comune. Sai, se due persone sono in una relazione forte, hanno un sacco di amici in comune, e se li scambiano, no? Quindi magari iniziano ad avere dei legami sempre più forti, frequentano sempre le stesse persone. Insomma, tanto Facebook alla fine sa tutto, cioè tra gli eventi, gruppi,
Quindi un po' tipo Minority Report, nel senso che sì, al posto di beccare prima quelli che
no,
fanno un crimine,
invia Love, tuo nome, suo nome a Mark Zuckerberg e lui ti dà tipo tradire.
Quindi tipo agli stalker di qualcuno compirà la notifica: ehi, si stanno mollando, provaci dai.
Potrebbe essere un ottimo servizio, sarebbe interessante. Poi c'è anche una vecchia ricerca che sono andato a ribeccare, sempre rimanendo sul tema di Facebook, le relazioni romantiche, e in pratica dice che i tempi, sempre analizzando i dati delle varie relazioni su Facebook, i periodi in cui è più probabile essere mollati sono praticamente 2 settimane prima di Natale, quindi ragazzi state attenti perché ci stiamo avvicinando.
Beh, ma di solito aspetti Natale perché
i regali
e poi
no, invece qua proprio statisticamente non è così.
Cioè, secondo me sono tipo i ragazzi.
Vabbè,
che...
sì, perché sennò comunque secondo me c'è una buona percentuale di gente che si sente una merda, cioè, perché se già in mente che deve mollare l'altro, dice mi sentirei una merda a farmi fare il regalo a Natale e poi lo mollo subito dopo, quindi piuttosto
uno aspetta. Esatto. E poi c'è anche il periodo, quello dello spring break, perché ovviamente gli adolescenti adolescenti tipo gli americani fanno le loro pazzie.
Tutti sanno cosa si fa durante lo spring break.
Esatto. E la canzone che lanciamo adesso qual è?
Pretty in Storm.
Pretty in Storm.
The Guano Ape.
Ottimo.
Ciao.
Ok,
torniamo quindi alla diretta.
Si è ribaltato qualcuno?
Adesso, sì, tipo io mi stavo arrotolando sul cavo.
Vabbè, va bene così alla fine.
Vabbè, questa era Pretty in Storm, che era un remix di un'altra canzone dei Guano Ape, Pretty in Scarlet, con cui mi sono inscimmiato ultimamente. Niente.
Guano Ape, uno si scimmia, no?
È un bellissimo nome per una band.
No, no, ma giustamente uno si scimmia.
Allora, vabbè,
dopo queste super cazzo,
dopo le nostre solite battute penose che non mancano mai in nessuna puntata, o almeno le mie battute penose, di cosa parliamo?
Allora, adesso voglio parlarvi di
una controversia,
una pessima figura che ha fatto Intel sui suoi forum, perché un utente che ha una scheda grafica Intel HD 4000 installando i driver ha notato che questi driver installavano una serie di servizi di Windows che non era chiaro cosa facessero. È andato sul forum a chiedere spiegazioni e Intel, qualcuno diciamo che rappresentava Intel, gli ha detto molto chiaramente: no, non ti possiamo dire cosa fa questo software, però lo devi installare lo stesso.
Rassicurante.
Cioè, vuol dire, tu compri la tua scheda video o il tuo processore, quello che è. Noi ti forniamo i driver, però poi sappiamo noi cosa ci facciamo con il tuo hardware. Tu fai quello che diciamo.
Ma sì, non è importante che tu sappia cosa fa il tuo computer.
No, no, perché... no, infatti, oddio, il post di risposta sembra scritto da un po' tipo
da un indiano schiavizzato.
I classici indiani schiavizzati che tanto vanno nella globalizzazione.
No, la discussione
americana.
Poi va un po' avanti. Ovviamente la discussione è stata bloccata sul forum, però è ancora disponibile. E in pratica si è riuscito a capire da qualcuno che si è messo un attimo a fare un po' di analisi che dovrebbero essere dei software per gestire il DRM, quindi tipo impedirti di riprodurre
la copia, tutte quelle varie
la copia o di riprodurre materiale che non hai pagato, insomma, sostanzialmente.
Ah, quelle brutte cose che vogliono sempre fare.
Ovviamente questo non vuol dire che le schede Intel non funzionano bene su Linux, siccome il driver per Linux è open source.
Ha maggior ragione, capisci? Quello su Windows non si sa che fa.
Appunto, perché
è meglio passare al Linux, d'altronde.
Che open source.
Ecco. È un sorcio open.
Poi è una logica un po', cioè ci mettiamo sempre. Troviamo sempre un modo per metterci dentro queste cose, no?
Sì, tra l'altro, si spera che tra poco anche altri sistemi operativi tipo BSD
eccolo qua,
possono avere un supporto decente per le schede Intel HD.
Ma quando?
Siamo nel 2014, quasi sarebbe.
Già, e si usa ancora FreeBSD per
certo.
Questo.
Certo.
Vabbè, dai. L'hai messo questa. No, ma penso che il kernel tipo della PlayStation 4 abbia tipo FreeBSD.
Certo.
C'è un bel elenco. C'è su internet un bel elenco che è passato qualche giorno fa a Soccer News, forse, di tutti i software open source che usa la PlayStation 4. E tipo dicevano appunto la loro interfaccia è fatta tipo HTML5, il kernel FreeBSD.
Ma ovviamente, ma in realtà sulla PSP, per esempio, il kernel della PSP era basato sul kernel di NetBSD. Infatti c'era uno che se l'era smontato, aveva visto un poco, diciamo, gli eseguibili e tutta la ABI, e si era visto che era NetBSD, perché ovviamente la licenza ti permette di fare un po' quello che ti pare e poi chiudere i sorgenti. Chiaro.
Sì, perché BSD, la licenza BSD non è cattiva come la GPL.
No, infatti. È libertà assoluta, diciamo.
È un po' tipo la do the fuck you want public license.
Sì, una roba del genere. Sì,
sì. E qual è la prossima canzone?
La prossima canzone l'ho caricata io, ecco. Ed è un pezzo che ho trovato un giorno girando a caso su YouTube. Uh-huh. E praticamente niente, stavo cliccando su link a caso e mi sono preso bene con questo pezzo un po' country che si chiama Wood ed è cantato dai Dead Pirates.
E questa era Dead Pirates Wood. Bina, appunto, questa l'hai scoperta tu nelle tue peregrinazioni su YouTube, no?
Esattamente.
E sempre sui Daft Punk che ci fanno compagnia ogni volta.
Esatto.
Con questo loop fantastico. Parliamo però di una tragedia, di quelle cose che succedono sempre più spesso, ahimè, e che non dovrebbero accadere.
Sì, nel mondo dell'open source quando succedono queste cose è un po' triste.
Ma in generale nel mondo proprio dell'intero ecosistema web.
Sì, ma negli altri casi puoi trollare. In questo...
Vabbè,
comunque GitHub è stato... Alcuni account di GitHub con password, deboli, sono stati brute-forzati e quindi... Tutti questi progetti si sono visti revocati le proprie chiavi SSH, e le proprie password, i propri token, come misura di sicurezza. E quindi c'è il rischio che in alcuni progetti open source, se il...
Ci sia diciamo un po' un blocco del lavoro, certo. Perché...
Se le password erano... Se qualcuno aveva le password deboli, coglioni.
Cioè, tra l'altro dicono che aspetta... Loro hanno cercato di ovviamente di limitare come
il danno,
più che altro di utilizzare delle precauzioni per questo tipo, contro questo tipo di attacchi, tipo avere
le password,
usare tipo il limite sugli IP di quanti login puoi provare, cose del genere, ma hanno usato qualcosa come 40.000 indirizzi IP unici.
Beh, GitHub è grosso, cioè non...
Attaccarlo usando 40.000 indirizzi IP unici vuol dire che questa era una botnet al lavoro per attaccare questi account, quindi
ovviamente
ed è andata anche molto lentamente, a poco ce ne se ne sono accorti, ma uno ormai. Se mette 1234 come password so cazzi sua.
Senza neanche l'autenticazione
a due fattori. Sì.
Vabbè,
che non vuol dire che hai due contadini che
ci avevo pensato anch'io, ma
l'autenticazione a due fattori no,
usano una mucca e un'altra mucca per autenticarsi.
Certo sì.
No vabbè.
No, però le password vanno generate casualmente da dev random.
Di una dev random è buggato,
No, no.
Sì, ma è meglio di 1234.
No, non è meglio. No, la realtà è come dice la vignetta di XKCD, è che non devi generare delle password tipo 8, 16, punto e virgola, perché tu non te la ricorderai mai e diventi scemo, quindi te la devi scrivere da qualche parte e poi qualcuno trova la qualche parte dove l'hai scritta e te lo mette in quel posto uguale. Invece ha senso pensare a delle frasi lunghe, anche scritte tutte in minuscolo, però che ne so, pensi a quattro parole diverse e sono molti più bit di entropia di una roba da 12 caratteri, maiuscolo, minuscolo, però non te la ricorderai mai. Se invece pensi a tipo Snoopy lecca le pareti di Poliradio e gli piace, è una frase e te la stai già ricordando, però ha molta più entropia di una password così scritta in caratteri strani.
Beh, già che ci sei, puoi scrivere qualche parola in lit.
Ma in realtà io mi trovo bene a generarmi le password casuali e salvarmele in un password manager.
Ma così hai un single point of failure.
No, in realtà è protetto da password e poi ovviamente è applicato
è dentro un file di TrueCrypt.
Ragazzi, bisogna scriverle tutte dentro un PDF e basta. basta.
Giustamente.
Sotto la tastiera.
E poi memorizzarlo su Dropbox. Così.
Esatto, esatto. Scriverle in bianco su un
foglio bianco.
Su un foglio bianco, così i veri hacker entrano e dicono: oh, come è possibile? E quindi così sarete al sicuro dai pirati. E i pirati non potranno attaccarvi.
A meno che non sei tu il pirata.
Esatto, e se tu sei il pirata, sicuramente canterai questa canzone. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.
You are a pirate. E con questa canzone che ormai è remixata in mille modi.
Tutte le salse.
La più bella, come si chiamava quel programma per bambini?
Lazy Town.
La più bella è quella.
Beh, ma quello è l'originale.
Quello è l'originale.
Veramente?
Sì.
Io pensavo che fosse questa.
No, è l'originale.
No, poi ho visto che tipo il personaggio principale era tipo uno sportivo di un olimpionico.
Sì, sì.
Che faceva questo programma per smuovere i bambini e fargli fare attività fisica. Programma islandese, ovviamente.
Beh, sì, ma io lo guardavo un sacco non da piccolo, ma perché ma c'era mio fratello che era piccolo e lo guardava sempre.
Sì, certo, tuo fratello.
No, seriously. 13.
Parliamo di cose più serie adesso.
Parliamo di cose più serie. Parliamo del vil danaro, di mille modi per diventare ricchi in fretta. No, sto scherzando. Parliamo di finanza, speculazione.
E di
5T. Allora, partiamo dai bitcoin. I bitcoin che ormai schizzano, non si capisce come mai continuano a crescere con un ritmo assurdo. Cos'era?
Beh, perché così non sei tracciato dall'NSA.
E quindi adesso dimmi una cifra.
Che cazzo ne so, adesso mi pare che fosse tipo $600.
No, era salito. Anche di più.
Basta,
sì, continua a salire. Probabilmente lo stanno usando come non so, tipo il nuovo oro. Non ho idea. Bino, tu che avevi dei bitcoin da
Ma io ho da parte 0,15 bitcoin.
E adesso quanto varranno?
E io ho guardato al cambio attuale, sono quasi una settantina di euro.
Al cambio attuale, cioè di ieri.
Esatto.
Perché adesso potrebbero essere 100
esatto.
euro.
Solo che
stai dicendo davvero?
No, sì, serio. 0,15 e se fai. Però io sono sempre dubbioso se cambiarli, perché già 2 mesi fa, tipo quando erano andati a $200, avevo detto: ah, devo cambiarli. Poi non li avevo cambiati e mi sono mangiato le mani, perché poi erano ricrollati, tra virgolette, a $100.
Ma in realtà io dovrei averne 0,10 da qualche parte.
E il problema è che ovviamente se li avessi cambiati allora, non ce li avrei adesso che è a $600. Quindi io mi sa che alla fine me li terrò da parte e li uso per comprare gli humble bundle e basta.
Ma invece il problema è che non tengo.
Sì.
E compro il Moto G a Natale. Cioè, me li.
Ma ti bastano?
È che non si capisce se come cazzo. Cioè, se conviene comprarli o no. Perché
comprarli adesso mi sa di no.
Infatti, conviene minarseli, ma anche lì inizia a diventare. Non si capisce più quanto. Ci compriamo un paio di ASI che li mettiamo qua sotto.
Penso che spendi un sacco in corrente ora per minarteli. Che altro.
Sì.
Se però, sai, hai a disposizione uno spazio dove la corrente la paga qualcun altro e la banda. ragazzi, facciamo una colletta del poll per gli ASIC.
No, ma non li mettiamo, tutti a casa nostra.
Veramente.
Tutti a spese nostre. Parliamo di altri modi per fare soldi in fretta.
Tipo investire in borsa.
Tipo investire in borsa, investire su Twitter. E su Twitter recentemente ha fatto un IPO, che praticamente vuol dire che puoi comprare le azioni di Twitter, cioè un'azienda che non ha mai avuto un bilancio in attivo da quando è esistita. E non si capisce come cazzo faccia ad aver fatto questo tipo di. Perché chi è il revisore contabile di questa azienda?
Mi hanno detto che... l'hanno fatto anche quelli di Facebook. Perché sì, non ma... anche noi?
Sì, ma Facebook. La differenza è che Facebook ha un modello di business, anche se fa cagare, ce l'ha. E dei soldi li fa in un qualche modo. Non si capisce come. A parte gli arriva dall'NSA che lo finanzierà sotto banco per avere i dati per combattere il terrorismo. E. Però appunto di Twitter, cioè non si capisce.
Non si capisce questo uccellino come faccia
a far soldi. Non si capisce chi ci casca, Non lo so, compratevi le azioni di Twitter e fateci sapere se come vanno.
Esatto, al massimo le cambiate in Bitcoin, che mi sembra una fonte di investimento più solida in questo momento.
Probabilmente la più solida, visto a giudicare dall'andamento dell'economia mondiale. Forse per quello che sta facendo successo, nonostante...
È probabile.
Nonostante comunque la massa monetaria sia ancora relativamente bassa. Anche
Namecoin
se sta crescendo.
Namecoin segnala $705.60 per Bitcoin. Adesso ho trovato le mie credenziali, adesso vado a vedere quanto ho in Bitcoin.
Oh Cristo.
E niente, visto che abbiamo parlato dell'uccellino di Twitter...
Sentiamoci quest'altro uccellino. Quindi niente, questa è la TV verità, no, la radio verità.
La radio verità, la radio il bello verità, della diretta.
Il bello della diretta, si scambiano le canzoni, si schiaccia play due volte e si perdono i bitcoin che si credeva di avere.
No!
Ma io manco so più dov'è il wallet che, in cui avevo tipo quei 10 centesimi di bitcoin.
Perché io mi erano salita di questi bitcoin da un sito.
Sì, sì, è
sì, sì, esattamente quei siti dove ti rubano le password e ti fregano i bitcoin, esattamente.
No, no, non era. C'era tipo un sito abbastanza carino che ti adesso faceva, sto ti pensando, dava tipo un centesimo o qualcosa del genere per provare.
Sto pensando se comprare bitcoin o meno.
Non ti conviene.
No, no, oggi... Vabbè, se hai $600, $700 da buttare via.
No, però posso comprarne tipo 001 che costano $7. Quando arrivano di nuovo a $900, ho guadagnato $2. C'è un ritorno tipo del 30%, quasi.
Ma se crolla domani?
Vabbè, ma ho perso poco, sono
e se poi te ne penti?
Sì, possibile.
Mamma, pare che sono ricco.
Ma tu, voi scherzate, ma c'è un norvegese che quando era appena partita la cosa dei bitcoin... Se ne era minati tantissimo, perché allora era facilissimo. E c'era tipo nell'ordine delle migliaia di bitcoin.
Beh, guarda che c'è una riserva di bitcoin non toccata dal creatore del bitcoin.
Ovviamente.
Di sua proprietà, che lui è sparito ed è lì. Se vengono spesi quelli, crolla tutto il bitcoin, perché ne arrivano troppe in...
Bello.
E soprattutto c'è la storiella simpatica del tipo che aveva scritto su un forum.
Anche se c'hai tipo 2/3 dei bitcoin in giro, puoi controllare il mercato.
No, che un tipo aveva scritto su un forum all'inizio dei bitcoin: io voglio una pizza, voglio pagare in bitcoin, chi mi porta una pizza a casa? Lo pago 15 bitcoin, una cosa così, perché ai tempi un bitcoin valeva un cazzo. E questo uno gli ha portato una pizza a casa e lui gli ha dato 15 bitcoin, che oggi 15 bitcoin, se li moltiplichi per $700 l'uno,
sono un sacco di soldi
per una pizza.
Difatti non si capisce come farà a reggersi il commercio, ma vabbè. Qua abbiamo altre cose di cui parlare, andiamo avanti. Tipo i videogiochi, che non mancano mai qua. Parliamo un attimo del PC gaming, che adesso che stanno uscendo le console nuove, questo venerdì esce tipo l'Xbox One della Microsoft, ci sarà il loro lancio, eccetera eccetera. Ma anni fa, agli albori, quando uscì la 360, la Microsoft fece una specie di evento con un gioco che si chiamava Shadow qualcosa, non mi ricordo. E cosa successe? Fecero una specie di evento in cui misero contro i migliori giocatori di 360, Shadowrun. Contro i migliori giocatori di questo gioco su 360, gli misero contro quelli su PC, perché questo gioco era appunto uno di quelli che permetteva il multiplayer cross platform, no? E cosa successe? Successe che, ahimè, questi poveretti su 360 vennero completamente distrutti,
ownati
dai giocatori, sì, vengono proprio trollati dai giocatori mediocri su PC. Perché? Perché è proprio una combinazione che non può, cioè quella mouse e tastiera non può essere proprio, non può competere con, cioè non c'è competizione.
Praticamente muovi due mani e non due semplici levette, è molto
più preciso, soprattutto nel mouse quando si tratta di fare headshot.
Ma infatti ne parlavo l'altro giorno con Lollo, quello che sta al pool con Axi, e mi diceva che lui gioca gli FPS con il controller. Però perché funziona questa cosa? Perché comunque sulla console tutti stanno usando il controller.
Certo.
Nel momento in cui fai un gioco, perché non ci sono dei giochi che tu giochi misto PC e console? Perché se ci fosse un FPS così, la gente che lo gioca sulla console verrebbe uccisa istantaneamente.
Brutalmente.
E quindi niente, funziona solo per questa... Io personalmente non ho mai provato a usare un FPS con un controller e non penso mi ci troverei.
Ma si sta avvicinando alla Steam Box.
Ah,
con il suo controller.
Con i suoi controller a capezzoli di Gaben.
Esatto.
Beh, dai, almeno
I gave in my heart the very next day.
Beh, si avvicinano anche i saldi.
Anche i saldi, adesso si avvicina il Salem. Mi pare che settimana
i saldi di Steam, sì.
Settimana prossima, yeah, ci sarà il Cyber Monday, che è il periodo che viene dopo il Black Friday.
Ah, okay. Già, è vero.
In cui si fanno pazzi saldi e visto che già adesso in questi giorni io sto seguendo con attenzione i saldi sull'Humble Store, che non so se sapete che Humble Bundle ha fatto uscire anche il suo store ufficiale, che prima erano dei widget messi sui singoli siti dei giochi, invece adesso c'è proprio uno store ufficiale e ogni giorno alle 8 di sera escono nuove offerte. E la cosa bella è che rispetto a prenderli su Steam ti danno anche la versione DRM free dei giochi.
Bello.
E in più c'è il prezzo sempre in dollari, mentre su Steam se sei in Italia c'è il prezzo uguale ma in euro, e quindi guadagni quei bruscolini lì.
Cioè si guadagnano loro fondamentalmente i soldi, no?
Sì.
Si guadagnano, cos'è? Quant'è il cambio? Tipo sarà almeno il 30%.
Sì. Mentre se lo compri sull'Humble Store c'ha sempre fissi i prezzi in dollari, quindi risparmi anche un pochino, anche a parità di prezzo su Steam.
Perché noi abbiamo noi ci abbiamo l'euro per ora, ahimè.
e soprattutto sull'Humble Bundle sono DRM free, che è una cosa buona e giusta.
Esatto.
Sì, quindi tutto questo per dire che i PC Gaming Rules è il meglio, e che ne tentino di fare i mod di Reddit che hanno bannato il subreddit PC Master Race.
Reddit!
Beh, ma
che c'è stato veramente è stato un casino, e ancora adesso tipo ovviamente poi c'è tutto ci sono tipo giorni in cui diciamo i giorni dopo c'è il come dire il rinculo della cosa, no? Dove il subreddit di R Gaming si riempie di post di gente che dice i PC sono meglio perché hanno perso il loro subreddit di 50.000 persone e quindi adesso si vendicano
e partono i flame e a noi piacciono i flame.
A noi piacciono i flame e i flame hanno bisogno di benzina per andare.
Esatto, e quindi gettiamo un po' di benzina su questi fuoco. Flame. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
Ecco, e gettiamo dopo tutta questa benzina gettata sul fuoco, parliamo di altre fiammate. No,
sì, parliamo di altre fiammate nate nella community di Wikipedia.
Con i cari amministratori di Wikipedia che sono sempre gentilissimi, ti cassano qualunque articolo tu cerchi di mettere a priori.
Perché Wikipedia ormai è.
Sì, ma guarda che sono veramente i peggior nazi che esistono.
Ma devono essere così perché non puoi mettere cazzate
No, infatti, per quello cioè, è il loro lato positivo e al tempo stesso il loro lato negativo, cioè.
In questo caso è molto positivo perché,
Poi, oddio, le regole di Wikipedia sono talmente estensive che fondamentalmente non puoi fare un cazzo, cioè, vabbè. Però,
non puoi mettere opinioni, non puoi mettere fatti senza delle fonti, eccetera.
A me una volta è capitata una situazione un po' strana in cui continuavano a cancellare un articolo perché, boh, c'era i mod che erano stronzi. E comunque, parliamo di quello che è successo. Oltre, proprio dopo la faccia da cane bastonato del fondatore Wikipedia, di Jimbo. Cos'era? Come si chiama? Jimbo Ways? Non mi ricordo. Vabbè, e cosa è successo?
Come tutti sappiamo, se abbiamo bisogno di qualcosa, qualche informazione, non solo in ambito di fatti reali, eccetera, ma anche, non so, informazioni su delle persone, per esempio, andiamo a cercare dove? Su Wikipedia. Ci sono società, come una società che si chiama Wikipedia PR, che vivono su questo. Cioè, si fanno pagare per andare a scrivere scrivere la pagina Wikipedia del tal personaggio, tutta bella, tutta scritta bene, facendolo esaltare come figo, bellissimo, eccetera, eccetera. Agli amministratori di Wikipedia questo non è piaciuto affatto, perché va contro le regole di tutta la fondazione. Ovviamente perché si fanno pagare per editare delle pagine.
È chiaro, ma poi soprattutto, cioè, alla fine, se almeno devolvessero una parte di quello che guadagnano a Wikipedia, uno potrebbe ancora dire, vabbè, sì, diciamo, per questo servizio, in un certo senso, anche Wikipedia ci può ci può guadagnare, ma
almeno Jimbo non deve più fare la faccia da cane bastonato.
Deve fare la faccia da cane bastonato, poveretto.
Non penso che sia la stessa cosa, perché Wikipedia si basa proprio sul fatto che nessuno riceve soldi per tale lavoro, in modo che la notizia viene fatta puramente basandosi sui fatti, non su quanto mi hai pagato per scrivere questa bella cosa su di te.
Sì, beh, però bisogna dire anche che comunque Wikipedia, cioè, deve stare molto attenta a non secondo me questa cosa, cioè, è un po' una zona grigia, perché
sì,
alla fine
Wikipedia tread lightly.
Ecco. Perché comunque si tratta di avere informazioni esatte, cioè magari tu dici un determinato attore vuole avere tutta la sua filmografia aggiornata su Wikipedia, però non se lo fila nessuno quell'attore, no? Per qualche strana ragione non c'è nessun fan che si è messo lì a mettere tutta la roba. Avere qualcuno che lo mette per, diciamo, anche dietro un pagamento irrisorio può far comodo, no?
Se la può anche fare benissimo da solo.
No, non potrebbe.
Interruzione non mascherabile. Ho un dollaro in Bitcoin. Ragazzi, notizia, ho un dollaro in Bitcoin.
Ma l'hai appena comprato o l'hai trovato?
No, l'ho rubato da trybitcoin.qualcosa.
Bravo. Ladro.
Hacker, cheater.
Yeah. Wow. Comunque questa situazione è un po' tesa. È stata mandata una lettera da parte di Wikipedia con futura minaccia legale, perché non è il primo richiamo che fanno, ma sono già tipo al terzo, al quarto, e hanno detto che nel caso persista questa situazione procederanno proprio per vie legali pesanti, perché va contro la loro policy.
Questa che canzone è? Perché non
questa è Lacque Red, l'ho messa io ed è un pezzo dei Primus, che sono uno dei miei gruppi preferiti, quindi sentiamocela.
Primus, che è il gruppo che piace a Bino, e siccome era forte non mi sentivo e non capivo se c'era l'audio o no. Bino, please, devi avvisare su queste cose, non va bene.
No, perché anche qui è una questione di gesti. Così è sto per alzare i microfoni e così è ho alzato i microfoni.
Cioè, ragazzi, wow.
L'RFC, adesso lo scriviamo all'ETF.
Un cheat sheet
su come fare queste robe.
Ok,
parliamo di internet, parliamo di digital divide, parliamo di banda larga. La banda larga.
Che ci facciamo la birra Peroni?
Ci facciamo la birra Peroni come il Decino insegna.
Vai, Decino.
Ecco.
Sì, parliamo insomma di questa ultima notizia. Il problema che abbiamo sempre in Italia è di questo digital divide, cioè la differenza in termini di connettività che c'è tra zone, diciamo, del nord e zone del sud, che mettono, diciamo, un limite superiore finito a quello che noi possiamo digitalizzare.
Faceva una Sparta, mi pare, una cosa del genere.
C'era anche a Sparta il digital divide.
La notizia recente è che in pratica Poste Italiane ha fatto un accordo con Eutelsat, che dovrebbe essere tipo un internet service provider francese, per fornire connettività satellitare. Cioè, in pratica facciamo così schifo a cablare il resto dell'Italia, abbiamo deciso di non cablarla e di sfruttare il satellite.
Mi sembra una soluzione più che logica.
Vabbè, sai, dipende,
sì,
anche
in realtà non è troppo sbagliato, perché si sfrutta la capillarità di Poste Italiane, che ha un ufficio anche nei paesi di 5 persone, di cui 3 sono cani.
E gli altri 2 lavorano alle Poste.
Gli altri 2 lavorano alle Poste. E quindi per usare, diciamo, gli uffici postali come punti vendita. Le Poste, tra l'altro, già fanno tipo conti correnti, mutui,
fanno anche
pensione, posta, tra l'altro, no, non bene come il resto, ma fanno anche la posta.
Fanno anche rete GSM, cioè
fanno anche Maddare, perché
quello.
Sì, e quindi adesso faranno anche da Internet Service Provider, quindi si spera di poter risolvere questo problema. Tra l'altro, alcune, diciamo, delle offerte sono interessanti, perché fatta eccezione per il costo di attivazione, visto che ci sarà sicuramente da installare una parabola. Si parlava di servizi che propongono download in 20 megabit al secondo e upload fino a 6 megabit. Certo, ci sarà tipo un ping di 5 minuti, però vabbè.
Quando uno madderà per queste cose.
Cioè, non pensate di poter giocare online.
Giocare online a queste robe qui.
Sì, sì, no, ma, no, anzi, sarà, no, sarà utilizzatissima dai giocatori, perché così avranno la scusa pronta. Ma mi lagga perché c'ho il satellite. Che...
No, però si parla anche, diciamo, di un'offerta di base entry level concorrenziale che dovrebbe, diciamo, portare la gente ad usare questo servizio. Secondo me è una buona notizia. Poi c'è da vedere un attimo i dettagli. C'è da vedere i dettagli. Però sarebbe bello.
Sarebbe bello se anche la Telecom a me mi desse la fibra ottica, che me l'hanno installata un anno fa e ancora adesso.
Ecco, fai questo uso personale,
è solo un attimo un rant. Telecom, sbrigati, che voglio la FTTH. Avete messo i cavi?
Già l'anno scorso mi era scivolato il tasto su Moscone.
Non facciamo. Ah, però.
Direi di andare con l'ultimo pezzo
e poi ci salutiamo, che questa puntata è andata avanti anche fin troppo.
Ok.
E quindi l'ultimo pezzo che l'ultimo ha inserito pezzo il nostro buon Paddy
è Lord delle scimmie a Guano Ape.
Lord of the Boards.
E questo era Lord of the Boards dei Guano Apes. E qua ancora continuiamo a parlare di Bitcoin. Vogliamo diventare tutti ricchi domani.
Esatto. Ma non funziona così, lo sappiamo ormai.
Funziona così. Beh, innanzitutto penso che bisogna scaricarsi il wallet con tutti i dati, che saranno tipo una decina di gigabyte ormai, qualcosa del genere.
E poi spendere soldi per minarli.
Devo dire che secondo me, cioè adesso non so, col fatto che è salito così tanto, secondo me anche minarli diventa difficilissimo. Io ho avuto il culo di fare un po' di mining l'anno scorso dopo Natale, che mi è arrivata la scheda grafica nuova, e ho fatto un paio di mesi di mining e ho tirato su quei 0.2 bitcoin che...
Ma mi hanno detto che ormai con le GPU non conviene più usarle, bisogna usare gli ASI.
Direttamente, o FPGA.
Bisogna usare l'ASI, dovete venire al Politecnico e chiedere.
Che dire, tra l'altro c'era stata un'azienda che aveva, no, l'ESEA, che era tipo un'associazione di videogiochi che faceva un client specifico di Counter Strike, che ha ricevuto una multa fortissima da un giudice perché avevano nascosto un client Bitcoin dentro il gioco
per minare.
E tra l'altro chiama lì scemi, perché avevo letto che tipo in 2 settimane si erano fatti minare da tutta la gente a cui avevano installato il client 30 Bitcoin. Che sputaci sopra in 2 settimane.
Chiaramente sono stati multati per più della cifra.
E ora sarebbero
palese.
Visto quant'è adesso?
No, ma in realtà il problema è stato
7.14.21 perché... sono 2.100 euro.
Stica!
No, forse 2.100 dollari.
No, era di più. Avevano fatto tipo 17-18 mila dollari.
Sì, una roba
il
del genere.
Il problema, sapete qual è? Che
mi ero dimenticato uno zero. Erano 21.000.
In pratica
dollari.
Il problema è che quella era l'iniziativa, di un singolo, di un programmatore... di quell'azienda, mentre invece la cosa si sarebbe dovuta fare in modo organizzato, cioè tutta l'azienda avrebbe dovuto decidere: ok, miniamo Bitcoin e facciamolo bene, cioè facciamo il client, steltiamolo e poi facciamoci passare Bitcoin con gli aggiornamenti.
Ma non è stupida come cosa, perché così potrebbero abbassare notevolmente il prezzo dei videogiochi, perché in cambio l'utente
infatti l'utente paga col tempo il suo gioco.
Ora, perché farsi minare i Bitcoin?
Ma infatti ora che faccio il videogioco per il corso di video game design programming, sì, ho delle idee simpatiche per cosa mettere dentro.
Va bene. E allora finiamo qua i nostri schemi per diventare ricchi velocemente. Parliamo di altre cose in cui si mina. Parliamo di rubini. Parliamo di Ruby, che non è Ruby Rubacuori, nonostante siano entrambi nati nel 93. E è invece un linguaggio di programmazione di cui il Paul terrà un corso apposito di 3 lezioni pratiche e teoriche adatte a principianti ed esperti, dove si insegna un po' ai rudimenti del linguaggio, molto noto soprattutto per le web app e cose del genere. Quindi venite, accorrete numerosi, registratevi sul nostro sito paul.org, ci sono tutte le informazioni.
Abbiamo 3 date, 27 novembre, 4 e 18 dicembre, alle
10 e mezza, alle 12 e mezza,
in Educafè, nella zona delle aule N. Se siete interessati potete venire a scoprire il linguaggio Ruby e come si usa per il web.
Se avete voglia, sul sito del Paul c'è anche la possibilità di registrarsi, per farci sapere più o meno quante gente ci sarà, eccetera.
Il costo ovviamente è gratuito.
gratuito e appunto
aperto
venite,
a tutti.
Venite, aperto a tutti, venite. E con questo concludiamo la puntata di Hack Generation.
Con un assente Otacon, salutiamo Otacon.
Ciao Otacon!
Nella terra dei mangiarane.
Au revoir Otacon.
Au revoir. E ci sentiamo settimana prossima, probabilmente con Otacon.
Alla prossima,
Otacone.
Va bene, saluti a tutti.
Saluti.
Saluti.
Ciao. Ciao.
A mercoledì prossimo, stesso posto, stessa ora.
Stesso bar, no.